Bene, vorrei condividere con voi delle riflessioni sulla prima lettera di Giovanni, perciò vi invito ad aprire le vostre Bibbie, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5. Ho avuto modo di approfondire questa lettera nei miei studi personali ed è bellissima. Ha dei messaggi molto profondi, molto utili per noi oggi. Giovanni è un personaggio di spicco nella Bibbia perché è l'autore di ben 5 libri della Bibbia, del Vangelo di Giovanni, delle 3 lettere che ha scritto e del libro di Apocalisse, la Rivelazione. Ed è una persona molto cara a Gesù, molto vicina a Gesù. È la persona alla quale Gesù affidò sua madre, morendo sulla croce. È il discepolo secondo il cuore del Signore, di come dice la Bibbia. Era proveniente da una famiglia di pescatori, vi ricordate, fratello di Giacomo, figlio di Zebedeo. Scrisse questa lettera in un periodo nel quale, nonostante i testimoni oculari di Cristo erano ancora in vita, lui compreso, Giovanni, si erano cominciati a spargere dei tanti falsi insegnamenti riguardo al Vangelo, riguardo a Gesù, riguardo alla sua identità come uomo, come Dio. Molte persone addirittura credevano che potevano separare quello che era la loro fede da quello che era la pratica della fede, quindi pensavano di poter dire, di credere in Dio, ma di poter vivere la loro vita come prima. Giovanni scrive la lettera soprattutto per ribadire la verità del Vangelo, per ribadire che Cristo era Dio, che era l'unica strada della salvezza. E nel capitolo 5 vediamo la conclusione di questa lettera, che ribadisce questi insegnamenti e ne aggiunge altri, che adesso iniziamo a vedere insieme. Leggiamo il capitolo 5, dice così: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché 3 sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i 3 sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita, a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che vi dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Uno degli insegnamenti principali dell'Apostolo Giovanni in questa lettera, oltre a ribadire la verità del Vangelo e la deità di Cristo, è l'importanza del comandamento ama il tuo prossimo come te stesso. E sicuramente Giovanni aveva sentito Gesù dare quella risposta a colui che gli aveva chiesto qual è il comandamento più importante della legge, Vi ricordate la risposta di Gesù? Ama il tuo Dio con tutto lo spirito, con tutta l'anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Sapeva bene Giovanni che le due cose erano molto collegate tra di loro e inseparabili. Perciò Giovanni dice che chi ama Dio deve anche amare il prossimo e non può fare l'uno senza l'altro. Perciò inizia questo capitolo in questo modo: chi ama colui che ha generato, cioè Dio, ama anche chi è stato da lui generato, cioè l'uomo. In altre parole, non puoi dire di amare Dio che ha generato se non ami gli uomini che Dio ha generato. Da questo, infatti, dice, sappiamo che amiamo il prossimo, i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Fortissimo legame, dunque, tra l'amore per il prossimo e l'amore per Dio. E che cos'è l'amore di Dio? Come possiamo definire l'amore di Dio? Giovanni ci viene in aiuto con un concetto molto pratico. Questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. Questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. L'amore di Dio dunque non è andare in chiesa, l'amore di Dio non è fare l'elemosina, l'amore di Dio non è rispettare riti religiosi, non è fare pellegrinaggi, non è fustigarsi o fare chissà qualche altra pratica. L'amore di Dio è osservare i suoi comandamenti. E attenzione, i suoi comandamenti, dice, non sono gravosi. Ovvero, l'osservanza ai comandamenti di Dio non è qualcosa di utopistico, di inarrivabile, di idealistico. L'osservanza ai comandamenti di Dio è qualcosa di non gravoso, dice l'Apostolo Giovanni. Vi ricorderete come Gesù ha descritto il suo giogo, quando ha invitato coloro che erano stanchi e affaticati nel Vangelo di Matteo ad andare da lui e a prendere su di loro il loro giogo. Gesù ha parlato del suo giogo dicendo: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Sì, è un giogo, sì, è un peso, non è qualcosa di semplice decidere di seguire Dio nella propria vita, però nonostante sia un giogo, nonostante sia un peso, è qualcosa che provoca gioia in chi lo porta, è qualcosa che provoca felicità in chi decide di camminare in quel modo. Per cui amare Dio vuol dire osservare i suoi comandamenti, prendere su di sé il giogo di Cristo, e questo porta naturalmente all'amare i fratelli e le sorelle in fede, ad amare tutta l'umanità, in realtà, tutto quello che Dio ha generato, essendo Lui stesso il Creatore. Continua l'Apostolo e dice: tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Io credo che sia molto bello dire questo, perché se pensiamo al nostro Dio, se pensiamo a Gesù, se facciamo ritornare in mente quelle immagini che abbiamo visto anche all'inizio, di quel Gesù martoriato, di quel Gesù sfigurato, pensare come qualcuno ridotto così potrebbe vincere il mondo è strano. Apriamo insieme quel famoso brano di Isaia 53 e leggiamo un attimo i primi versetti di quel capitolo. Isaia 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Com'era Gesù? Gesù era come una radice che esce da un suolo arido. Non era bello, non era attraente, era una persona molto comune, era una persona davanti alla quale chi si credeva chissà chi si nascondeva la faccia e faceva finta di non averlo visto, perché era una persona umile, era una persona da un ceto sociale molto basso, era una persona che non si credeva chissà chi, nonostante fosse Dio incarnato. Come l'Apostolo dice nella lettera ai Filippesi, non si aggrappò gelosamente alla sua identità di Dio, ma si lasciò umiliare sotto la mano degli uomini. Eppure Dio, nella sua grande sapienza, ha deciso questa forma per manifestarsi agli uomini e per insegnare agli uomini quello che voleva insegnare loro. E la Bibbia dice, Gesù ha vinto il mondo. Come ha vinto Gesù il mondo? Presentando al mondo qualcosa che andava completamente contro tutti gli standard del mondo su quello che era prezioso, su quello che era bello, su quello che valeva qualcosa. Gesù agli occhi degli uomini non valeva un bel niente. Persino i suoi amici lo hanno abbandonato. Uno dei suoi migliori amici lo ha rinnegato per 3 volte, bestemmiando il suo nome, facendo finta di non averlo mai conosciuto. Un altro lo ha tradito vendendolo a quelli che lo volevano uccidere. Gesù non valeva niente agli occhi del mondo, non aveva nulla agli occhi del mondo che potesse valere qualcosa. Nel momento del bisogno tutti lo hanno abbandonato e i suoi nemici lo hanno crocifisso. Gli hanno dato una morte infame, lo hanno fustigato, lo hanno martoriato e alla fine è morto. Cioè, se noi consideriamo la storia di Gesù soltanto prettamente da un punto di vista umano, la vita di Gesù è stato il più grande fallimento che ci poteva essere, un disastro totale. È nato in una mangiatoia, non ci avevano neanche una casa dove farlo nascere. È cresciuto in una famiglia nella quale non veniva veramente molto apprezzato, veniva visto come qualcuno di strano. È vissuto in un popolo che lo ha rigettato, alla fine è morto sulla croce, completamente sconfitto, agli occhi prettamente umani. Gesù era un totale fallimento. Ciò nonostante, Dio ha deciso questa forma per insegnare al mondo ciò che è veramente prezioso. Come ha Gesù vinto il mondo? Gesù ha vinto il mondo presentando al mondo uno standard non di orgoglio, non di superbia, non di egoismo, ma di umiltà, di altruismo, di amore per il prossimo. Ha deciso di dare invece di ricevere. Ha deciso di innalzare il prossimo invece di abbatterlo, non cercando il proprio interesse. Ha deciso, nonostante tutta la corruzione che c'era nel mondo, a non peccare, ma a tenere la propria vita pura agli occhi di Dio. Ha deciso, nonostante tutto, ad andare fino in fondo. Fino in fondo. Ha deciso, nonostante tutto, ad adempiere completamente il piano di Dio e a lasciarsi morire di sua spontanea volontà su quella croce. E l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi dice che con quella croce Dio ha spogliato i principati e le potenze dell'aria, le ha spogliate del loro potere con quella croce di Gesù che ha vinto il mondo. E Gesù ha vinto la morte risorgendo il terzo giorno, qualcosa che nessuno mai aveva potuto fare. Dio lo ha fatto attraverso quel Gesù. Attraverso quel Gesù davanti al quale tutti si nascondevano la faccia, davanti al quale tutti scappavano, davanti al quale nessuno mostrava rispetto, Gesù ha deciso di vincere il mondo attraverso quel Gesù, insegnando a noi uomini di allora e di tutto il tempo che è seguito ciò che veramente vale agli occhi di Dio. Ciò che veramente vale agli occhi di Dio è l'ubbidienza ai Suoi comandamenti. E nessuno ha fatto questo meglio di Gesù. Nessuno. Gesù è colui che ci ha insegnato cosa vuol dire vivere in ubbidienza verso Dio. E non solo è morto sulla croce per i nostri peccati, ma ci ha fatto intendere cosa Dio intendeva con tutti i comandamenti che erano stati dati prima, con tutta la legge, con tutti i profeti. Lui era l'incarnazione di tutta questa cosa. Lui era l'incarnazione dell'ubbidienza verso Dio. E ha dato questi due comandamenti principali, facilissimi da ricordare, dei quali ha detto sono il riassunto di tutta la legge, di tutti i profeti. Ama Dio con tutta la tua anima, il tuo spirito e la tua mente, ama il prossimo come te stesso. E se tu non ricordassi nient'altro della Bibbia, a parte queste due cose, saresti molto avanti nell'ubbidienza alla volontà di Dio. Ama Dio, ama il prossimo. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. La nostra fede in colui che ha vinto il mondo fa vincere a noi il mondo. Perché se noi abbiamo fede in questa persona che così radicalmente ha sfidato questo sistema, questa fede rende anche noi capaci di sfidare questo sistema e di vivere secondo standard che non rispettano questo sistema, ma gli vanno contro. Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede, la fede in Gesù, colui che ha vinto il mondo. Gesù ha dichiarato: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Voi che credete in me, vivendo in questo modo che si contrappone al sistema di questo mondo, voi avrete tribolazione, ma fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo. E voi vincete il mondo se vivete come io ho vissuto. Continua l'Apostolo e dice: egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Mi soffermo un attimo a spiegare perché l'Apostolo enfatizza in modo così specifico acqua e sangue. Vi ricordate che quando Gesù fu battezzato, all'inizio del suo ministero, ha chiesto a Giovanni il Battista di battezzarlo, nonostante il rifiuto iniziale di Giovanni di fare questo, per umiltà, Gesù gli ha detto, deve essere fatto. Giovanni ha obbedito e lo ha battezzato. E quando salì fuori dall'acqua, una voce venne dai cieli dicendo, questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Il ministero di Cristo è iniziato ufficialmente da quel momento ed è iniziato con l'acqua. È iniziato con l'acqua. Più in là, Gesù, cenando con i suoi discepoli, vi ricorderete, ha preso una bacinella, ha preso un asciugamano, ha iniziato a lavare i piedi a tutti i suoi discepoli. Arrivato a Pietro, Pietro protestò dicendo tu non mi laverai mai i piedi, perché era un compito umile dedicato ai servi, e Gesù gli disse se non ti lavo non hai parte alcuna in me. Di nuovo, sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo dettaglio, di nuovo il simbolo dell'acqua. Giovanni ancora, l'unico degli evangelisti, cioè degli autori dei Vangeli, è l'unico che aggiunge un dettaglio a quel che è successo dopo che Gesù era morto sulla croce. Dice di Gesù che quando lui era già morto, un soldato andò là per assicurarsi che fosse morto, gli fora il costato con una lancia, ne esce acqua è sangue. Ed è normale che era così, perché quello che succede dentro al nostro corpo, quando una volta che il nostro corpo muore, si accumulano queste due sostanze in quella zona. Ma è particolare che Giovanni decide di fotografare, se vogliamo, questo momento della fuoriuscita di questi due elementi. Perché Giovanni voleva trasmettere un messaggio preciso. L'acqua e il sangue, vedete, nel Vecchio Testamento erano simboli di una grande importanza, di una grande profondità. Quando il sacerdote nel Vecchio Testamento andava a offrire un sacrificio nel Tempio, la prima cosa che doveva fare, prima di poter toccare qualsiasi cosa, era lavarsi le mani. E questo era un rito che Dio aveva comandato. È un rito di purificazione per il sacerdote, che lo rendeva in grado di svolgere quel servizio per il popolo. Lavava le mani, dopodiché prendeva l'animale, uccideva l'animale e lo offriva al Signore. E quella volta all'anno in cui si faceva l'espiazione per tutto il popolo, il sacerdote, dopo aver lavato le mani, offriva un sacrificio per se stesso, poi offriva un sacrificio per il popolo e con il sangue del sacrificio andava nel luogo santissimo e cospargeva di sangue il coperchio dell'arca del patto del Signore e dichiarava l'espiazione per tutto il popolo. Ma c'era sempre un susseguirsi di questi due elementi. Iniziava tutto con l'acqua e si concludeva con il sangue. Per cui quando l'Apostolo Giovanni parla di acqua e sangue, nella mente di quei ebrei che ascoltavano questo messaggio, era ben chiaro il collegamento di quello che Cristo aveva compiuto. Vedete, il ministero di Cristo è iniziato con l'acqua. Perché doveva essere così? Perché lui doveva adempiere completamente la legge che Dio aveva scritto. Il ministero di Gesù è iniziato con l'acqua e si è concluso con il sangue, non quello di un animale, il suo sangue. Lui è diventato dunque, come dice la lettera agli ebrei, il perfetto sommo sacerdote, il quale è entrato nel Tempio con il proprio sangue e ha fatto tutto quello che doveva essere fatto. In modo molto puntuale, ha fatto tutto quello che doveva essere fatto, in modo da poter offrire un sacrificio perfetto, in modo da poter concludere il ciclo dei sacrifici nel Tempio, offrendone uno conclusivo, quello del suo corpo, affinché chiunque si avvalesse di quel sacrificio potesse avere accesso a Dio l'Eterno. Non più dunque come nel Vecchio Testamento, in cui ciascuno per potersi avvicinare a Dio doveva presentarsi a Dio con un sacrificio che il sacerdote doveva offrire, dando alla persona una possibilità temporalmente limitata di pregare a Dio. Viene chiuso dunque questo sistema e viene aperta la strada a chiunque crede in Cristo di potersi avvicinare a Dio in virtù di quel sacrificio. E questo è il motivo per cui l'Apostolo Giovanni dice: Gesù non è venuto con acqua soltanto, come i sacerdoti, ma è venuto con acqua e con sangue, con il suo sangue, versato sulla croce per noi. Non si ferma qua il significato di questi simboli. È curioso che gli unici due sacramenti, tra virgolette, che ci ha lasciato il Signore sono quelli del battesimo e della Santa Cena. Di nuovo troviamo i due simboli: battesimo, simbolo di un nuovo inizio, della morte in quanto alla vita di prima, della risurrezione con Cristo a una vita nuova, con il simbolo dell'acqua, e la Santa Cena, che noi ricordiamo la rottura del corpo del Signore, l'avversamento del suo sangue. Ricordiamo l'elemento dell'acqua e l'elemento del sangue, perché per il Signore questi due simboli sono testimoni, come dice la Bibbia, dell'opera di Cristo. L'acqua e il sangue testimoniano di Cristo e lo Spirito del Signore ne rende testimonianza. Lo Spirito del Signore ne rende testimonianza. E dice: tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue, i tre sono concordi. Di nuovo, ritornando alla tradizione ebraica, quando si doveva provare un fatto, che un fatto fosse veramente successo, dovevano trovarsi due o tre testimoni che testimoniavano del fatto. E di nuovo nella mente ebraica, il fatto che l'Apostolo Giovanni menzioni tre sono quelli che rendono testimonianza, intende dire questo è un fatto inconfutabile. Sono tre quelli che ne rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. E aggiunge dicendo che non solo gli apostoli hanno reso testimonianza a Gesù e alla sua opera, ma Dio stesso ha reso testimonianza al suo figlio. E chi non crede a questa testimonianza, Giovanni dice, fa diventare Dio bugiardo. Cioè è grave non credere alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. Vuol dire rendere Dio bugiardo. E la testimonianza si riduce a questa cosa molto semplice, non c'è nulla di complicato qua. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. È così semplice. Se voi avete Gesù nella vostra vita, avete la vita eterna. Se non avete Gesù nella vostra vita, non avete la vita eterna. Questa è la testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. Giovanni usa spesso questo stile del dualismo verbale. Mette sempre, spesso, nell'intera lettera, se voi la leggete mi invito a farlo, mette spesso a confronto elementi tra loro contrastanti, luce, tenebre, obbedienza, disobbedienza, amico, nemico, odio, amore, e lo fa proprio perché era un tempo in cui si trovavano strade intermedie, oltre all'ubbidienza a Dio e alla non ubbidienza, si trovavano strade intermedie in cui uno poteva essere magari in una posizione neutra. Giovanni ribadisce il fatto che non si può essere in una posizione neutra ai confronti di Dio. O hai il figlio e hai la vita, o non hai il figlio e non hai la vita. E l'invito a tutti è quello di avere il figlio per avere la vita. Segue l'Apostolo e parla di un peccato che non conduce a morte e di un peccato che conduce a morte, che detto così sembra un'apparente contraddizione, perché sappiamo che tutti i peccati conducono a morte. Il salario del peccato è la morte, la Bibbia dice. E come sempre quando ci troviamo davanti a brani che apparentemente sono contraddittori, dobbiamo prendere in considerazione l'insegnamento biblico nella sua interezza per poter avere un messaggio veritiero da parte di Dio. Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. L'Apostolo Giovanni, in questa stessa lettera, nel primo capitolo, ha detto: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ok? Non puoi commettere un'iniquità, un peccato, che vada oltre alla capacità di perdono del Signore. Ma il perdono del Signore viene con una condizione, e la condizione è chiedere questo perdono, abbassarsi a Dio, riconoscere il proprio peccato e chiedere perdono. Se qualcuno, come dice la lettera agli Ebrei, ha gustato ciò che vuol dire comunione con Dio, ha avuto un assaggio di quello che vuol dire vita con Dio, e ciò nonostante ha deciso di seguire la propria strada, quindi non si era avveduto davanti a Dio, ha capito il messaggio della salvezza, ha capito il messaggio della grazia del Signore, ha capito che può avere la salvezza con Gesù, e ciò nonostante decide di fare di testa propria, seguendo la sua strada, vivendo in ostinata ribellione contro Dio, beh, questa persona non ha possibilità di ravvedimento. e dunque si preclude la possibilità del perdono da parte di Dio. Quindi l'Apostolo dice: pregate per quelli che hanno che non hanno voltato le spalle alla grazia di Dio, perché questi possono essere salvati. Ma chi ha voltato le spalle alla grazia di Dio e ha preso questa scelta di seguire la propria strada nonostante tutto, non c'è possibilità di ravvedimento per queste persone e non c'è possibilità di perdono. Quindi il loro è un peccato, ahimè, imperdonabile, perché per definizione si preclude la possibilità del perdono vivendo queste persone nell'ostinatezza contro Dio, contro la sua grazia, nonostante abbiano capito il suo messaggio. L'Apostolo dice che colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Possiamo vederlo diversamente, tradotto diversamente questa frase, dice che colui che nasce da Dio protegge se stesso, tra virgolette, e il maligno non lo tocca. Cioè lo spirito che Dio mette dentro a coloro che hanno deciso di seguire Dio protegge queste persone dall'apostasia, protegge queste persone dal rigettare Dio quando hanno deciso di seguirlo. E dobbiamo essere molto grati a Dio per questo, perché se dipendesse da noi, cari fratelli e sorelle, con le nostre debolezze, con i nostri sbagli, con i nostri fallimenti, avremmo girato le spalle a Dio chissà quante volte. Parlo per me. Ma grazie al suo spirito che è in noi, grazie alla sua grazia che è in noi, che ci mantiene nella verità, Gesù, l'autore della fede, ci mantiene in questa fede fino al giorno in cui noi saremo con Dio. E grazie a Dio per questo, che il suo spirito in noi è il segnaposto della salvezza, aspettando la consumazione di questa salvezza, quando saremo con Dio per sempre e per l'eternità. E dice l'Apostolo: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Noi viviamo in un mondo il quale è corrotto, il quale non segue Dio, e non ci vuole tanto per capirlo, basta guardarsi intorno per capire in che miseria vive il nostro mondo a causa di ciò che l'uomo fa a se stesso e al prossimo. L'Apostolo dice nella lettera: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo è corrotto, ma nel mondo ci sono tante cose che possono distogliere i nostri sguardi da quello che è il nostro obiettivo e la nostra meta. Ci sono tante cose belle nel mondo che possono facilmente sviarci dal nostro obiettivo. E l'Apostolo dice: qualsiasi cosa voi possiate trovare di utile, di bello nel mondo, considerate sempre questo, che tutto ciò che troverete nel mondo passa insieme a questo mondo. Per quanto possa essere bello, piacevole o spiacevole, tutto nel mondo passa, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Dunque investite in quello che rimane, accumulate i vostri tesori nel cielo, dove tignola e ruggine non consumano, dove i ladri non scassinano e non rubano. Non desiderate dunque nel vostro cuore, come fa il resto del mondo, le cose che questo mondo ha da offrire, perché quello che questo mondo ha da offrire non è paragonabile con quello che Dio ha da offrire. E la nostra casa non è in questo mondo, la nostra casa è con Dio nell'eternità. Tutto ciò che troviamo qua passa, nulla di ciò che troviamo qua possiamo avere con noi quando saremo con Dio, perché la natura stessa di questo mondo è di essere un passaggio un passaggio verso l'eternità. E la nostra vita in questo mondo deve essere vissuta con gli occhi puntati verso quella meta, che per noi è Gesù. Nonostante dunque viviamo in un mondo corrotto, noi conosciamo, dice l'Apostolo, colui che è il vero. In mezzo a tante falsità, in mezzo a tante cose che non durano, noi conosciamo colui che è il vero, cioè Gesù Cristo. Egli è il vero Dio, dice l'Apostolo, è la vita eterna. Noi conosciamo colui che è il vero, e dato che conosciamo dunque colui che è il vero, non lasciamoci sviare dagli idoli luccicanti e attraenti che questo mondo ci offre tutti i giorni in modo sempre più pressante. Teniamoci forti dunque, ancorati saldamente a quello che è il nostro Dio, a quello che è la nostra fede, quella fede che vince questo mondo, affinché quando ci troviamo con Lui per l'eternità possiamo essere davanti a Lui come persone che lo hanno onorato in questa vita. Figlioli, guardatevi dagli idoli. L'Apostolo conclude così la sua lettera. Figlioli, guardatevi dagli idoli. È facile, molto facile, ci viene molto naturale, lasciarci sviare da questi idoli che si trovano in questo mondo. Sì, non sono più idoli a forma di statue, di legno, di metallo prezioso, come erano magari nel tempo dell'antichità. Sono molti di più e molto più subdoli di tutto ciò. Sono tutto ciò che potrebbe sviarci dall'ubbidienza verso la parola di Dio. Guardatevi dagli idoli, figlioli. Guardatevi dagli idoli. Tenetevi saldamente ancorati alla vostra fede in Gesù, colui che è il vero e colui che è il vero Dio, la vita eterna. Amen.